Le 19.49, buonasera, questa è Metro Regione. I migliaia ai funerali di Carlo Monguzzi alla chiesa di San Michele Arcangelo a Precotto. C'erano tutti i mondi attraversati da Carlo, dagli anni 70 a oggi. Il feretro accompagnato dalle note di Bella Ciao tra le bandiere della Palestina e i cartelli autoprodotti. Sarai sempre in piazza con noi, era scritto su uno di questi. Manifestazione dei patrioti, Salvini prova a nascondere la remigrazione dietro trattori e motociclette. Razzismo, isteria della sinistra. Il sindaco Sala, Lega confusa, non si capisce più qual è il senso dell'evento. Incendio di via Cantoni, l'accusa chiede l'ergastolo per i tre imputati. Nel rogo morirono tre ragazzi giovanissimi, il movente, un debito di poche decine di migliaia di euro. I funerali di Carlo Monguzzi a Precotto, il quartiere dove viveva, a Milano. In migliaia hanno partecipato, dentro e fuori la chiesa di San Michele Arcangelo, tra bandiere palestinesi, fiori rossi, cartelli, autoprodotti. C'erano tutti quei mondi frequentati da Monguzzi. Sentiamo il servizio di Roberto Maggioni.
La chiesa di San Michele Arcangelo è troppo piccola per contenere tutti. Per l'ultimo saluto a Carlo Monguzzi ci sono almeno tre generazioni che hanno fatto politica a Milano e che hanno incrociato Carlo sulla loro strada. «Sarai sempre in piazza con noi», ha scritto una signora su un cartello blu. «Grazie Carlo», è scritto su un altro cartello e firmato con un cuore con i colori della Palestina. Un signore indossa un cappellino giallo di Lega Ambiente, qualcuno ha appoggiato una bandiera dei Verdi su una bicicletta, ci sono gli ex sessantottini e milanesi dei comitati cittadini, i giovani dei centri sociali e rappresentanti delle istituzioni, c'è il sindaco Sala con la fascia tricolore, consiglieri e assessori comunali, rappresentanti della regione Lombardia e della politica nazionale, i sindacati, ma soprattutto la gente, le persone che con Carlo hanno condiviso pezzi di vita e di lotta politica. Quando esce il feretro dalla chiesa, la banda degli Ottoni suona Bella Ciao, tutti l'accompagnano battendo le mani. C'è un drappo rosso dell'Ampi sulla bara e una foto di Carlo in una delle sue espressioni tipiche, quella con il sorriso dolce e un po' sornione e il pugno alzato. Ci vorrebbe un Carlo Monguzzi in ogni città, dice Mariolina De Luca, citando uno dei tantissimi post girati sui social in questi giorni. In questi anni Carlo è stata la voce dei comitati cittadini dentro al Consiglio Comunale di Milano. Oggi ci sentiamo orfani di un amico e di un compagno di strada, dice Maria Castiglioni in rappresentanza di quei comitati. Il ricordo della lotta contro la vendita dello stadio di San Siro fa alzare l'applauso più forte. È stata la lotta più dura perché contro il fuoco amico, ricorda Maria. Attorno al feretro sventolano decine di bandiere della Palestina e la scritta «Ciao Carlo» su dei drappi bianchi sorretti dalle persone del presidio silenzioso in Piazza Duomo contro il genocidio a Gaza, di cui Carlo ha fatto parte. A nome della comunità palestinese «Grazie Carlo», dice Kader Tamimi, dei palestinesi lombardi. E poi gli anni al Consiglio regionale, la legge sui rifiuti da assessore lombardo, la lotta contro la discarica di Buscate per far luce sul disastro di Seveso. Tante voci, tante strade, tante piazze, insieme, ancora un'altra volta, prima di un nuovo viaggio.
E c'era anche il segretario nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, sentiamo.
E Carlo è stato uno dei fondatori della Federazione dei Verdi, era il 1990, quando ci fu la fusione tra le liste Verdi e i Verdi Arcobaleno. È stato un ambientalista storico in Italia, perdiamo un pezzo di storia, ma anche una grande intelligenza, una grande coerenza. E penso che tutti noi, a partire dai Verdi, dobbiamo fare una profonda riflessione sulle critiche che lui ha rivolto nei confronti dell'amministrazione, che alla fine sono state critiche che erano puntuali e devo dire purtroppo, aggiungo, veritiere alla conferma anche di alcune inchieste giudiziarie. Il tema di una città che ha uno sviluppo urbanistico che non pensa alla sostenibilità sociale e ambientale era una delle battaglie di Carlo. Penso che l'insegnamento che lui ci manda è che nella vita puoi cambiare, ma una cosa che ti devi tenere stretta è la coerenza, e questo è un segnale importante che dobbiamo tenere in considerazione.
Che cosa può fare la città di Milano per ricordarlo?
Tenere in considerazione le critiche che lui faceva.
Stamattina Matteo Salvini, in una conferenza stampa in via Bellerio, ha presentato la manifestazione dei patrioti prevista per sabato in piazza Duomo. Dal percorso del corteo, che sarà di fatto quello che si fa il 25 aprile, alla presenza degli ospiti internazionali, da Jordan Bardella a Geert Wilders, oltre ad altri leader dei partiti sovranisti europei, ci sarà anche una rappresentanza ungherese, ma non Viktor Orban, dopo la sonora sconfitta alle elezioni dello scorso fine settimana. Tra i temi toccati dal leader leghista, il caro carburanti, la lotta contro le politiche green dell'Europa e ovviamente il contrasto all'immigrazione. Solo quella clandestina, ha voluto specificare Salvini, che ha provato a difendersi dalle accuse di portare in piazza razzismo e politiche remigrazioniste. Anzi, in un ribaltamento della realtà, ha criminalizzato le contromanifestazioni previste per sabato prossimo.
Quella di sabato pomeriggio in piazza Duomo sotto la Madonnina sarà una piazza per la pace. Tutte le polemiche di questi giorni e di queste ore sul Remigration Summit, sul razzismo, sulla xenofobia, sull'islamofobia sono isteria della sinistra. Nulla di tutto ciò. I temi italiani ed europei sono pace, lavoro e sicurezza.
Di fronte a questa ambiguità che la Lega sta tenendo sulle parole d'ordine della loro manifestazione, prima remigrazionista, poi a difesa dei confini, ha risposto a distanza il sindaco Giuseppe Sala.
Mi devo confessare che non ho capito bene poi alla fine questa manifestazione che senso ha e di cosa parlerà. Faccio un piccolo esempio. Mi era sembrato di capire che la questione fosse di base la remigration, come la chiamano, mi pare che stanno già un po' cambiando le cose, adesso mi dicono che ci saranno dei trattori in piazza Duomo perché per protestare contro le politiche ricche europee, mi sembra un po' di tutto, non lo so, vediamo un po' come si svolgerà. Sto alle parole degli organizzatori che dicono che sarà una manifestazione pacifica, poi vedremo come andrà.
3 ergastoli e 6 mesi di isolamento diurno è la richiesta del PM per i 3 imputati nel processo per l'incendio dell'Emporio di via Ermenegildo Cantoni il 12 settembre del 2024, dove morirono 3 giovani cinesi che dormivano all'interno. Sentiamo il servizio di Alessandro Braga.
Le accuse per i 3 imputati, l'esecutore materiale e i 2 mandanti, sono di omicidio volontario plurimo aggravato, tentata estorsione, incendio e spaccio di droga. Il movente, secondo gli investigatori, un debito da 40.000 euro che il proprietario dell'Emporio aveva nei confronti di uno dei mandanti per un finanziamento per opere di ristrutturazione del capannone di via Cantoni. In una catena di debiti anche uno dei 3 arrestati doveva rendere soldi a un altro. Da lì la decisione di incendiare il capannone per dare una lezione all'ultimo debitore. Alla fine a pagare con la vita sono stati 3 giovanissimi di origine cinese che dormivano nella struttura e che, sorpresi nel sonno dalle fiamme, avevano provato a fuggire senza riuscirci. Erano un 24enne che avrebbe dovuto da lì a poco iniziare a lavorare per l'Emporio e fratello e sorella rispettivamente di 18 e 17 anni, che erano parenti del proprietario ma che poi, si venne a sapere, dovevano anche lavorare per lui. La loro morte scoperchiò un giro di sfruttamento ed estorsioni che riguardavano i molti imprenditori cinesi della zona e le condizioni di vita quotidiana disumane dei lavoratori dei vari empori.
È morta nella notte Jennifer Pedano, la 31enne è rimasta ferita ieri sera in un incidente stradale avvenuto in provincia di Pavia. La donna era in sella a uno scooter per le strade di Vigevano quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è caduta sull'asfalto. Subito dopo è stata travolta da un'auto. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che ha trasportato la donna, già in condizioni gravissime, all'ospedale Niguarda di Milano. Sull'incidente ora indaga la polizia locale. A Milano un giovane di 24 anni è stato arrestato per stalking e lesioni mentre prendeva a pugni la compagna 25enne in via Arqua, nei pressi del parco Trotter. La donna che ha denunciato il compagno ha raccontato agli agenti che lo frequentava da 2 mesi e che era già stato violento sia fisicamente che verbalmente. Oggi c'è stato un altro caso di violenza di genere simile a Vigevano, dove un giovane di 19 anni è stato arrestato per aver picchiato la compagna nella loro abitazione. I carabinieri che sono intervenuti l'hanno trovata con la bocca insanguinata e con escoriazioni su tutto il corpo. Il giovane, che ora si trova nel carcere di Pavia, ha colpito ripetutamente la compagna con pugni e un manico di scopa e poi le ha lanciato addosso un badile mentre la donna era ancora a terra. In entrambi i casi, a Milano e a Vigevano, colpisce la giovane età delle persone coinvolte. Su questo tema sentiamo Elisabetta Canevini, presidente della quinta sezione penale del Tribunale di Milano.
Il fatto che i protagonisti di queste vicende siano sempre più giovani purtroppo è un fatto che teniamo d'occhio già da un po' di tempo. Per le rilevazioni per esempio che abbiamo fatto in quest'ultimo anno abbiamo riscontrato un aumento del 10% proprio tra i giovanissimi tra i 18 e i 21 anni, ma anche un aumento non indifferente del 7% rispetto all'anno precedente tra i 22 e i 31. Quello che ci preoccupa ovviamente è da un lato il fatto diciamo culturale di dover fare i conti con una gioventù che ha evidentemente un approccio alla relazione che ha fatto un salto indietro di non so quanti anni rispetto alla cultura media della nostra popolazione, e una fragilità francamente devastante per le vittime che subiscono questo tipo di condotte, che non sono assolutamente pronte a riconoscere il fenomeno e a capirne le possibili conseguenze finché non si arriva già troppo avanti rispetto all'incremento progressivo delle condotte, che è una cosa tipica di questo tipo di situazioni, per cui si ritrovano a dover gestire degli atteggiamenti violentissimi, ipercontrollanti, senza sapere a chi rivolgersi e come fare. Il fenomeno che interessa così tanto i giovani è molto recente, però cerchiamo di attrezzarci per dare appunto risposte le più efficienti ed efficaci possibili.
In chiusura le previsioni del meteo questa sera a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
L'anticiclone si espande dal Marocco attraverso la Spagna fin sulla regione alpina con condizioni di bel tempo primaverile fino a venerdì. Nel fine settimana il transito di una perturbazione atlantica porterà a un aumento dell'instabilità. Ma intanto le previsioni per le prossime ore: soleggiato con annuvolamenti cumuliformi in dissoluzione in serata, in nottata cielo sereno con qualche velatura di nubi alte. Per la giornata di domani giovedì soleggiato con annuvolamenti cumuliformi, nel pomeriggio sui rilievi sarà comunque asciutto, al più qualche raro rovescio in montagna. Le temperature massime saranno comprese tra 22 e 24 gradi.
Sono le 20 e tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento domani mattina alle 7:15. Una buona serata da Alessandro Braga, Roberto Maggioni e Chiara Manetti. We'll be right back.